Direttore dell'ufficio catechistico voglio dire quattro cose sul senso di questo incontro che a me sembrano molto importanti, anche se molto meno importanti del motivo per cui siamo qui, ma importantissime lo stesso. La prima cosa è appunto questo ciclo Maestri della Carità Spirituale vuole ricordare un'offerta di pensiero sul fatto che insegnare è carità. Noi possiamo dare il pane ad un ragazzo, ma se un ragazzo non conosce la poesia, per quel pane si ucciderà con un altro ragazzo. La tradizione cristiana e la tradizione, se volete, anche pre-cristiana, sa che bisogna mangiare e bisogna avere un senso delle cose. Mi spiegava un professore di filosofia della Gregoriana, Enrici, che poi è diventato vescovo, che quando si dice primum vivere de inde filosofari, prima si vive, non vuol dire pensa prima a mangiare, ma vuol dire non appena hai mangiato, la prima cosa che devi fare, de inde, subito, devi pensare, devi cercare qualcosa di bello, ci deve essere un motivo. Voi sapete che i ragazzi che spaccano tutto non lo fanno perché sono cattivi, ma perché non hanno niente di bello da fare. Cioè, il vero problema di una società è che cosa c'è di bello per cui spendersi. Il dramma è che quando io non ho niente, io devo riempire di attività, di emozioni, devo riempire il nulla, no? Per questo è veramente carità, e a volte noi non lo sappiamo, cioè a volte, io così provo a dire, veramente la carità di accogliere i profughi e insieme la carità di spiegare Dante sono legate, sono la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia. Dante, fra l'altro, è una persona che ha vissuto da povero, come sapete, è una persona che ha aiutato altri, proprio fisicamente, concretamente, cioè è stato un uomo di carità, è stato un uomo di povertà anche, no? E vorrei incoraggiare chiunque è genitore, nonno, insegnante, giornalista, cioè è veramente carità, è veramente il dono totale di noi stessi, no? E questo è un primo motivo per cui l'ufficio catechistico si occupa di queste cose. Una seconda cosa, una battuta che è legata a questo: mi capitò anni fa di leggere, come alcuni di voi, io sono fissato di Chesterton insieme a una serie di amici che sono qui presenti, eccetera, no? Mi colpì, c'è uno scritto di questo famoso anglicano diventato cattolico, si chiama Chesterton, uno scritto su San Francesco d'Assisi, dove lui dice questa cosa: ma Cristo era francescano o Francesco era cristiano? Cioè, Francesco è l'unico modo di vivere il cristianesimo, e lui cita proprio Dante, cioè a un certo punto lui se ne esce e dice: se non avessimo Francesco la Chiesa sarebbe poverissima, ma anche se non avessimo Dante, perché Dante e Francesco sono di nuovo due facce e ci mostrano che si può essere. Francesco era uno che sapeva scrivere poesie, per esempio, era una persona che sapeva, conosceva in maniera meravigliosa l'italiano anche, no? È uno dei padri della lingua italiana, ma ha vissuto un carisma che l'ha portato in qualche modo a fare a meno dei libri, no? Noi oggi lavorando su dei libri siamo contro Francesco d'Assisi, o Francesco d'Assisi per primo, fondando il terzo ordine francescano, ha detto: o voi venite con me o se no dovete leggere i libri. Cioè, se uno sta a un figlio che fa l'università, scuola, questa cosa fa parte della carità, fa parte della povertà. Il vero ricco è l'intellettuale che non regala il suo sapere, è quello che studia per sé, per fare. Ma se uno si ammazza di lavoro per donare, per dare gioia, per dare gusto alle cose, perché le persone sappiano condividere i loro beni. Pensate che Dante fa cantare, poi sapete, a San Domenico, cioè come sempre succede, cioè i francescani e i domenicani, è un domenicano che parla di Francesco, un francescano che parla di Domenico, cioè dentro la commedia si lodano i santi degli ordini mendicanti, no? Ma è nella commedia, cioè la commedia ha un suo posto nella bellezza di Francesco d'Assisi, e noi cantiamo, noi conosciamo Francesco anche perché esiste questo, Branduardi poi riprende e ci mette le sue musiche e così via. Terza cosa, vorrei dirvi anche una nota di metodo. Cioè, noi ascoltiamo oggi Dante, ma a me interessa, siccome non c'è tempo dopo, lo dico adesso. E secondo me Franco Nembrini, come altri grandi maestri, io gli voglio molto bene, con un gruppo di persone lo sosteniamo, perché veramente merita di essere sostenuto, sta andando in tante parrocchie. C'è una cosa che ci colpisce a tutti, è questo modo di leggere gli autori antichi, che in realtà, essendo classici, sono presenti. Cioè, lui non ci parla di Dante come se fosse un personaggio astruso del suo tempo, no? Mi è capitato di leggere un altro articolo, per esempio, di un professore che lui diceva: la nostra scuola è così malata di storicismo che immaginatevi come presenterebbe Vasco Rossi, che chiaramente non ha niente a che fare con Dante. Vasco Rossi è nato a Zocca, periodo storico, il dopoguerra dell'Emilia Romagna, poi dopo la compilation dei CD, le canzoni che ha fatto, poi dopo una settimana che ti hanno parlato dell'economia, della storia, della borghesia, eccetera, un ragazzo direbbe: scusi, ma la canzone quant'è che me la fa sentire? E cioè la cosa fondamentale è che Dante è stato ucciso dalle note. Io ho fatto il Visconti, no? Cioè, noi avevamo una professoressa, a parte che lei ci diceva: vi interessa Dante? No, e allora parliamo di un'altra cosa. Cioè, che è l'atteggiamento stupido della pedagogia che parte dalle domande dell'altro, no? Mentre la domanda nasce quando c'è una persona che presenta con passione una cosa, no? Cioè, la mia professoressa era così, quella di italiano, no? Cioè, vi interessa? No. A un adolescente non interessa, sei tu che lo devi provocare, sei tu che gli devi dire, e quello che appunto lui lo conoscete nei video, quello che farà questa sera, eccetera. Cioè è dire: io ti offro questa persona, questa storia, questi versi, eccetera, no? E te li cito anche a memoria, cioè in alcuni momenti uno, pensate che Pennacchi, questo grande scrittore, si può discutere a chi piace, a chi non piace, Pennacchi insegnava nelle scuole peggiori della Francia, cioè non ai classici ma nelle scuole, lui insegnava un brano a memoria a settimana ai ragazzi, diciamo, adesso non diciamo le peggiori perché se c'è qualcuno poi dice io non sto nella scuola peggiore, ma nelle scuole diciamo difficili, no? E pian piano lui conquistava i ragazzi, diceva: ragazzi, se voi non sapete la poesia non potete rimorchiare le ragazze, cioè chissà, una poesia fa innamorare. Vi ricordate Troisi, Benigni, che si mettono a raccontare nel famoso film, cioè vanno indietro nel passato e stanno... Non potete fare politica, cioè l'italiano non lo sa uno che sa la grammatica, l'italiano sa uno che possiede dei testi. Mi ricordo una volta quando andai, ero viceparco di Santa Chiara, andammo ad Assisi, e salì lo ripeto sempre, un frate francescano che è diventato mio amico, salì su un piastro e cominciò a dire, questa è la memoria, non la memoria delle cose, le domandine stupide: altissimo, onnipotente, buon signore, tue sole laude, l'onore, tonne e benedizione, a te solo altissimo sei confanno e nullo omine digno temmento var. Se un professore sa a memoria una cosa bella, i ragazzi stanno zitti. Ma il professore deve sapere a memoria la poesia, noi facciamo leggere nel mezzo del cammino, cioè non può leggere uno che non sa leggere la poesia, è poesia, cioè deve essere presentata, deve essere raccontata, noi dobbiamo recuperare la declamazione, la bellezza e così via, no? E faccio un riferimento perché gli ho fatto questo regalo, perché non ci sarà. Una cosa che ho scoperto da lui senza aver mai sentito, per cui ho scritto un libro, c'è un'opera di Miguel di Milos, un lituano sconosciutissimo, che ha fatto un libro, si chiama Miguel Magnara, che è una rilettura del Don Giovanni a partire da una storia vera. Sono sei piccole parti. Io vi obbligo, leggetelo, cioè è una cosa sconvolgente. È un testo che parla di un uomo che sfrutta le donne e improvvisamente si converte. Cioè, questo è un testo con un ragazzo di 16 anni.
Possiamo ritrovarci a leggerlo insieme una sera?
Un'altra volta lo facciamo.
Un'altra volta.
Oggi dobbiamo parlare di Dante. Per dirvi, cioè, ci sono delle cose che sono veramente grandi. E un'ultima cosa su questo, perché il rapporto anche con la catechesi? Cioè, vedete che, cioè, uno potrebbe dire: ma che c'entra la catechesi con la letteratura? Ed è pazzesca questa domanda, cioè se ci pensate, ma perché un prete parla di questo? Ma e così via, no? Dove c'è il professore che giustamente, no? Mi è venuto in mente, mentre così lo aspettavo, una frase che ha scritto il rabbino Laras, il rabbino di Milano, quando Benigni parlò dei 10 comandamenti, lui disse: ma noi rabbini, voi preti cattolici, voi pastori, voi insegnanti, lo diceva, ci dobbiamo vergognare. Cioè, serve Benigni che viene a dire alla scuola italiana che i comandamenti sono interessanti? Sapete che Benigni ha recitato a memoria l'Esodo, no? Cioè uno dopo l'altro, tutto quello, non la formulazione, ma la formulazione larga, no? Ha detto: questa è una delle cose importanti. Cioè, oggi che c'è la gente che sgozza, se uno dicesse: cosa vuol dire non uccidere? Cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Cosa vuol dire non desiderare dinanzi alla la roba da altri? Non desiderare una cosa... Cioè, essere dinanzi... Noi parliamo di Dante, perché Dante è amico, ci insegna a vivere, perché Dante è Dante, ma non è una cosa per intellettuali. Dante è un signore della vita, è un amico, cioè è una persona che ci dà un modo di capire l'esistenza. E quindi grazie a questa amicizia che è nata, c'è un gruppo di preti, di laici, alcuni laici in particolare vogliono molto bene a Franco e lo sponsorizzano, come sapete appunto sono varie realtà che hanno fatto questo incontro zero su Dante, e anche noi lo facciamo e ringraziamo Franco di essere qui con noi. Eccoci.
Grazie mille Andrea. Grazie. Perché dopo un'introduzione così impegnativa viene male.
Così, non è vero.
No, sei tu che esageri, cioè, non so se sono capace di fare e di dire quello che hai chiesto che dica, però ci proviamo, insomma, perché c'è del vero in quel che ha detto, c'è del vero in quel che ha detto, perché è vero che mi è accaduto in modo assolutamente inaspettato di ritrovarmi a leggere Dante nelle situazioni più diverse e anche più strane, devo dire, poi magari qualcosa in questo senso vi racconto. E forse la cosa più semplice è partire dall'inizio, cioè da come è accaduto a me che studente prima, insegnante di religione poi e insegnante infine di italiano e storia, non so dove insegnava Pennac, ma io ho insegnato italiano ad aspiranti ragionieri bergamaschi, e vi assicuro che l'impresa è cosa non da poco. Io volevo partecipare alle riunioni degli insegnanti di lingua straniera, perché lì insegnare l'italiano era un po'... E mi è accaduto invece che mi ritrovo, e con stupore, chi mi conosce lo sa bene che non è un modo di dire, ma anche adesso entrando, lo dicevo prima all'amico Don Maurizio, è uno stupore per me tutte le volte, dico: ma che cosa sta succedendo? Perché io tutto potevo pensare men che di essere in giro a leggere Dante, perché non sono uno studioso in senso accademico che abbia qualcosa di particolare, di nuovo dal punto di vista critico, esegetico, le note famose. No, semplicemente io Dante l'ho incontrato quasi bambino, poco più che bambino, e ha accompagnato la mia vita, nel senso che poi da insegnante ho cercato di fare lo stesso con generazioni di ragazzi che mi sono passati davanti, ed è quel che farò stasera, che forse è la cosa più semplice, anche perché stasera sono tranquillo, perché non è una serata dove devo concludere qualcosa, devo semplicemente invitarvi, farvi venire voglia, incuriosirvi, se lo vorrete, a partecipare a un ciclo di 9 incontri che faremo al Don Orione, a cui sto invitando tutti gli amici che ho incontrato l'anno scorso in queste letture dantesche, per fare un percorso, 3 volte, 3 sere l'inferno, 3 il purgatorio e 3 il paradiso, dove leggerne insieme qualche bella pagina, qualche bella. E quindi dal punto di vista del contenuto della Divina Commedia mi sento tranquillo, perché chi vorrà la potrà approfondire. Forse stasera vale la pena approfondire quella questione di metodo cui accennava prima Don Andrea. Metodo che, vi ripeto, non ho inventato, ho scoperto insegnando. Bene, come siano andate le cose, prima un sacerdote lì fuori mi ha detto quella cosa di quando eri bambino sulle scale che ti ha fatto incontrare Dante, l'aveva colpito molto. Allora parto da lì, mi ha dato lo spunto, parto da lì. Allora, io, quarto di 10 figli, di 2 genitori contadini che hanno fatto la terza elementare, quarto di 10 figli, mio papà si ammala di sclerosi multipla, perde il lavoro, insomma abbiamo passato qualche momento un filo faticoso, e perciò nell'estate della prima media, essendo che il primo fratello, classe 1952, era in seminario, quindi ha evitato il peggio, intendeva evitare il peggio. Poi c'erano 2 sorelle, classe 53, classe 54, che aiutavano la mamma in casa. Io, classe 55, ero il primo abile al lavoro. Quindi in prima media mio papà si è guardato in giro, ha trovato qualcosa da fare, sono andato a fare il garzone in una rosticceria, in una gastronomia, in città, perché io sono di un paesello della provincia. mi ha mandato da questi conoscenti in città, dove per comodità, per ragioni economiche, andavo il lunedì mattina, tornavo a casa il sabato sera, quindi il padrone di questo negozio mi ospitava durante tutta la settimana. E quindi in prima media a 11 anni mi sono ritrovato in esilio. Cominciate a fare i link, eh? Mi sono ritrovato in esilio e si lavorava a soldo. Io quell'anno, con la prima media, ho avuto una professoressa di italiano strepitosa, di cui parlo sempre benissimo, devo a lei la mia passione per la letteratura, credo anche la mia vocazione di insegnante. Lei ricorda ancora, l'abbiamo festeggiata 2 anni fa, quando è andata in pensione, la sua prima C, che fu la sua prima classe, si è ritrovata per festeggiarla, e lei ricordava che all'esame di terza media l'avevo salutata dicendo: le giuro che diventerò un insegnante di italiano. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, perché mi aveva veramente appassionato. Era una donna, una ragazza meravigliosa, aveva 21 anni, non ancora laureata, ma a me veramente ha attaccato la passione per la bellezza. Allora, erano tempi, vedo molti giovani che magari non mi crederanno, ma vi giuro, fidatevi, c'è stato un tempo in cui alle medie si studiava, ma come quelli veri, capito, con i libri, con tante cose belle, proprio si studiava, da programma ministeriale, inferno in prima, purgatorio in seconda, paradiso in terza. Io ero un ragazzino diligente, mi è sempre piaciuto molto leggere, e quindi mandavo a memoria i numerosi brani che l'insegnante ci assegnava, perché usava studiare a memoria. Qui fatemi fare una osservazione che tanti anni di insegnamento hanno confermato: questa questione della memoria che diceva Don Andreo è decisiva, cioè abituatevi, soprattutto voi giovani, se incrociate qualcosa di importante, abituatevi a mandarlo a memoria. Se vi si dice che una cosa è bella, importante, significativa, magari non lo capite o non lo capite appieno, ma fidatevi e mandate a memoria le cose grandi che incrociate, che sentite, perché tutta la forza di una personalità sta nella sua memoria. Come spiegavo sempre a scuola, se ciascuno di noi che cosa è in questo momento, che cosa definisce la persona nell'istante presente? La memoria e la libertà, basta. Siamo memoria e libertà, e più uno ha memoria e più è ricca la sua personalità. Se, esempio classico che ho sempre fatto a scuola, se uscendo di qui uno di voi si becca una tegola in testa e gli si azzera la memoria, gli viene una amnesia totale, non è più niente. Troveremo lì, mettete che capita a lui, lo troveremo lì fuori, smarrito, e qualcuno passando gli direbbe: ma lei, scusi, così vestito a prete, ma cosa fa qui? Boh, ma scusi, sta bene? Boh, ma dove deve andare? Non lo so. Ma ha una casa, ha degli amici, conosce qualcuno qui intorno? Non lo so. Un uomo senza memoria non è niente. Per questo le grandi ideologie, i grandi totalitarismi, la prima cosa che hanno fatto è sempre stato lavorare sulla storia, cioè sulla memoria del popolo che volevano dominare, sempre, in tutti i regimi. La libertà dell'uomo invece è nella forza e nella capacità della sua memoria. Allora ricordare quel che di grande ci accade, studiamo, leggiamo, è importantissimo. Dice Dante: non fa scienza senza lo ritener l'avere inteso. Aver capito una roba e poi non ricordarsela è proprio da sciocchi.
Si può dire, tranquillo.
Si può dire? Dai, mi lasci dire le parolacce come a scuola. No, che a volte faccio un po' fatica, mi devo, quando parlo in chiesa soprattutto sono in grave difficoltà. Beh, mi viene il linguaggio che usi a scuola con i ragazzi, no? Va bene, detto ciò, io avevo studiato per sua memoria i brani che la professoressa ci aveva fatto studiare. Bene, vado a lavorare, un po' triste, un po' faticoso, cioè si lavorava molto, si faticava tanto, tutta la settimana fuori casa veramente ne soffrivo un po', qualche volta frignavo, 11 anni. Bene, una sera sto per andare a letto a dormire, arriva il padrone del negozio che mi dice: guarda Franco, è arrivato un camioncino, un furgone di casse d'acqua e di vino da scaricare, abbi pazienza, è fuori orario, capisco bene, ma insomma qualcuno deve pur fare. Alle 11 di sera, a mezzanotte, mi trovo su e giù per questa scala ripida che portava al magazzino, mi ritrovo a scaricare casse di acqua e di vino e piangevo. Piangevo perché per la fatica, per la, insomma, lontano da casa, i miei amici in vacanza. Improvvisamente, vi giuro, lo racconto sempre, qualcuno me l'avrà sentito dire già un miliardo di volte, ma io devo datare a quel momento veramente la scoperta del valore della letteratura, di tutto, del valore di tutto, perché è stato solo l'inizio. Lì, su quella scala, a un certo punto, con una cassa di acqua in mano, mi viene in mente, mi torna alla memoria una terzina di Dante, la terzina in cui il Trisavolo Cacciaguida gli predice l'esilio, e glielo predice con queste parole: e proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale, che era esattamente quello che stavo facendo. E rimasi stupidissimo per questo, e feci la grande scoperta di cui ci ha parlato lui prima, la scoperta di che cosa fosse l'interesse. Cos'è l'interesse? È la scoperta di essere dentro. Non so se è l'etimologia esatta, ma anche se è sbagliata, è bellissima. Interesse, essere dentro. Ero dentro la Divina Commedia. La Divina Commedia parlava non solo a me, parlava di me. E ci volle poco a scoprire che, se è vero per la Divina Commedia, è vero per Leopardi, è vero per la poesia, è vero per la musica, è vero per l'arte, è vero per un quadro, è vero per l'architettura. È vero, direbbe San Francesco, e Dio voglia che ci arriviamo, è vero quando guardi le nuvole, l'erba, il sole e l'acqua. Tutto parla di me, tutto mi parla, tutto mi chiama, tutto contribuisce e concorre a farmi diventare grande, a eccitare in me il desiderio di infinito con cui Dio mi ha messo al mondo. Tutto, tutto svela me a me stesso. E figuratevi, sono arrivato a casa, mi sono divorato la Divina Commedia senza capirci niente, ma ci è voluto veramente poi poco a interloquire con tutto quello che andavo man mano studiando e leggendo. Poi non ho potuto studiare, o forse sì, no, non so ancora bene, insomma non ho potuto andare a scuola, dovevo lavorare, e quindi la maturità l'ho fatta da privatista. 4 anni dopo ho tentato la maturità privatista, in 3 mesi quel che ho potuto fare ho fatto, ma il ragazzo sa vender fumo anche, sa far credere di sapere anche qualche non sa, quindi me la sono cavata. E poi l'università uguale, davo gli esami ma facevo l'operaio. C'era l'operaio nelle ore, nei turni di notte, perché si guadagnava quasi il doppio, e quindi all'università scendevo per dare l'esame. Poi sono diventato insegnante di religione e poi sono andato avanti, ma tutto ha confermato questa meravigliosa intuizione. Si tratta di parlare con l'opera. Tant'è vero, cerco di andare veloce, tant'è vero che poi scoprì, perché lentamente poi insomma mi sono anche aggiornato, tant'è vero che poi scoprì quel brano meraviglioso che ho usato per 40 anni, la mia prima lezione di scuola era quando incontravo la classe nuova, proprio la prima ora di italiano della classe terza, ho insegnato sempre ai tecnici, perché l'abilitazione che ho non è per i licei ma è per i tecnici. E quindi la prima ora di lezione in terza, quando prendevo la classe nuova, era la lettura non di Dante ma di Machiavelli. Ve lo devo dire perché è una roba per me. Poi neanche a farlo apposta, col primo punto che dicevi, il cibo vero, quello per cui vale la pena dividere il pane con i poveri, ma perché dividi l'esistenza, pane per sé. No, siccome non di solo pane vive l'uomo, il pane vero è un'altra cosa. Quello che tu comunichi, trasmetti, condividi, quando condividi il pane da mangiare, è la vita. È la vita ed è il senso della vita. Bene, c'è un brano di Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, chiunque insegna italiano, ma chiunque anche abbia fatto lo studente appena appena se la dovrebbe ricordare, perché è una pagina sacra. Lettera a Francesco Vettori, Machiavelli, pure lui fiorentino, pure lui in esilio, racconta della sua vita in questo modo straordinario. Dice che di giorno, usa un verbo bellissimo, mi ingaglioffisco, cioè mi vivo la giornata quotidiana nel fango e nel lotto, cioè faccio una vita di merda, insomma, per dirla con il francesismi studenteschi, e però la sera mi ritorno nel mio scrittoio dove mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui. Qual è il cibo che solum è mio, quella cosa per cui non siamo capre e galline? Considerate la vostra semenza, fatti non foste vivere come brutti, non c'è come le bestie, perché a noi il pane ci serve per poter mangiare l'altro pane, quello che solum è nostro, e cioè il pane della sapienza. Sapienza ha la stessa radice di sapore, sapere, sapere assaporare è lo stesso, perché il sapere è il sugo delle cose, è il senso della realtà. Sapere vuol dire saper godere della realtà, della vita, di ciò che c'è. Allora, quando cominciavo dicevo ai ragazzi, sentite, vi lancio una sfida. Io capisco, ve lo dico a tutti, immagino che lo sappiate, io capisco che la vita vi fa schifo, che vi sentite a volte soffocare nello schifo, perciò siete tristi e perciò cattivi. La cattiveria nasce dalla tristezza. Bisogna essere molto contenti per essere buoni. Dante dice San Pietro, parlando della fede tra l'altro, quella cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda. La virtù, diventare buoni, essere buoni, è fondata, è possibile per una gioia che si vive. La tristezza genera la cattiveria e i nostri figli sono tristi della nostra tristezza. Chiuso la parentesi. Allora dico ai ragazzi, avete il coraggio nell'ora di italiano per un anno? Facciamo questa prova, raccogliete questa sfida. Provate a lasciare fuori dalla porta, quando entrate in aula per l'ora di italiano, lasciare fuori dalla porta quella veste quotidiana piena di fango e di lotto, dice Machiavelli, e mi metto panni reali e curiali. E così, vestito condecentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio. Ragazzi, lasciate fuori per un'ora la schifezza, la bassezza, la miseria, la sporcizia, in cui ci rivoltiamo tutti quanti, e mica solo loro. Tutti quanti, tutti i giorni, proviamo per un'ora a entrare qui vestiti di panni reali e curiali, vuol dire con tutta la dignità della vostra persona, un'ora vissuta all'altezza del vostro desiderio, pieni di quella sete, di quella fame e di quella nostalgia e di quella malinconia magari che vi caratterizza e che la natura vi assicura e vi assicurerà ancora per un po'. Poi potreste diventare cinici come noi adulti e non sentirla nemmeno più con la nostalgia. Approfittatene intanto che ce l'avete. Ce la fate a fare un'ora così, perché vi porto io. L'insegnante non è quello che ha le risposte da darvi, è quello che vi porta per mano, perché c'è già stato. Io ci sono stato, dicevo ai ragazzi, io nelle corti degli antichi uomini ci sono entrato 11 anni su quella scala. Vi porto io, è il mio lavoro, sono pagato per questo. Vi porto per mano nelle corti degli antichi uomini e vi accorgerete di essere ricevuti amorevolmente per la loro umanità, in modo che voi possiate fare le vostre domande agli antichi e avere le vostre risposte. Cosa ne fate delle mie? Io posso raccontarvi di me, questo sì, posso dirvi come da quel giorno su quella scala ho intessuto questo dialogo, prima con Dante e poi con tutto quel che ho cercato di imparare e di vivere. Ma dovrete essere voi, perché la cosa magica della letteratura è questa, che se te gli fai delle domande avrai le tue risposte, non le mie. E così il lettore, ogni lettore, compie l'opera dell'autore. in qualche modo completa l'opera dell'autore, e perciò le opere sono universali e alcune non tramontano mai, perché hanno questa capacità di interloquire col cuore dell'uomo dovunque esso sia, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione. Entrare nelle corti degli antichi uomini, dove io non mi vergogno di chiedere loro la ragione delle loro azioni, ed essi per la loro umanità mi rispondono, ed io intrattengo con loro 4 ore di dialogo in cui sdimentico la povertà, non mi sbigottisce la morte, non temo, no, cos'è, no, no, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ragazzi, 4 ore di scuola in cui essere sorpresi dal suono della campanella e sentire i ragazzi dire: puttana, è già finita, perché sono passate 4 ore e non ci si accorge. Se si intesse questo dialogo, allora, se c'è un'osservazione di metodo, la prima osservazione che mi viene da fare, bisogna far così: insegnare è questo, far catechismo è questo, essere genitori è questo, fare i preti è questo, perché questo è il mestiere dell'uomo. Il mestiere dell'uomo è essere testimone del proprio cammino, del proprio percorso, e raccontarlo e chiamare gli altri a dire: uè, guarda, ragazzi, si può, ce la possiamo fare, non vincerà il male. Venite, proviamo a sentire com'è andata sto tizio che pare la sapesse lunga. Chiediamogli, ma chiediamogli le cose vere. Chiediamogli della gioia e del dolore, della vita e della morte, del bene e del male, della giustizia e della pietà e della misericordia. Sentiamo che cosa ha da raccontare, che probabilmente portiamo a casa tanto. C'è un viaggio da fare, un viaggio impressionante, poi vi farò qualche accenno per far capire di che cosa si tratta, ma capite, è questa passione per se stessi la grande regola, il grande metodo dell'insegnamento, cioè dell'educazione. Testimoniare una grande passione per se stessi. Quando nella scuola che dirigevo, mi sono licenziato il 31 di agosto, quindi non la dirigo più, ma quando da rettore dovevo assumere un insegnante, per me era chiarissimo che caratteristiche dovesse avere. Doveva essere come la mia professoressa di italiano, come la Clementina Mazzoleni, e cioè avere un grande amore per se stessa. Prima di tutto un grande amore, cioè una grande curiosità, la voglia di diventare grande, di imparare. È un insegnante che non ha più niente da imparare, non ha più niente da insegnare, vada a casa, smetta di fare il suo mestiere. Quindi una grande voglia di diventare grande, che vuol dire una tenerezza per se stesse. Secondo, un grande amore per i ragazzi che ha davanti. Terzo, un grande amore per ciò che deve insegnare. Sono le 3 caratteristiche di un buon insegnante: che ami se stesso. Ma non si può amare gli altri più di se stessi, no? Se no, Gesù, che era cristiano, come è noto, Gesù che era cristiano avrebbe detto: ama il prossimo tuo più di te stesso. Non si può, perché in se stessi si può amare solo ciò che Dio ci ha messo in cuore, cioè è il cuore che abbiamo che pulsa d'amore per l'infinito, per l'eterno, esattamente come il cuore dell'altro. Chi lo scopre e ama questa cosa, la ama per sé e per l'altro ugualmente, non c'è un di più, un di meno, si capisce? Bene, io quando ho cominciato a insegnare così, raccontando di questo mio dialogo con Dante, come farò o farei, insomma, come faremo se ci sarà il tempo di farlo.
Come dobbiamo
fare? Un pezzo, cioè tu dici che un assaggino ci vuole. Sì,
perché Dante ha scritto come è venuta l'idea.
Giusto. Perché Dante ha scritto la Divina Commedia. Allora, insomma, ho cominciato a insegnare così e sono cominciate a quelle cose pazzesche che mi sono successe. Per esempio, classe 4 ragioneria, entro per la prima volta. Io di norma non chiedo di che cosa dobbiamo parlare, perché so benissimo di cosa devo parlare io. E ai ragazzi dico: siccome perché ci sia un dialogo ci vogliono 2 idee, di qua c'è, di lì no, allora cominciamo a mettere qualche idea sulla lavagna, poi potremo dialogare. Quindi mi sparo i primi 15 giorni così, via, si parte con Dante, comincio a leggerlo, a reagire, a contare la sua, insomma, E in questa quarta ragioneria quell'anno ce n'è uno in fondo all'aula, appoggiato al muro così, uno spiluncone alto 2 metri, dormicchiava praticamente, poi con ferraglia addosso che a me mettava un fastidio, ancora adesso ma allora di più. Insomma, pareva proprio quello che non c'entra niente, niente. Avrei scoperto dopo che era anche lo spacciatore della scuola, ma quello è un'altra questione. Insomma, io finisco i miei primi 15 giorni di impatto molto hard, e quando ho ben finito di leggere e commentare il primo canto della Divina Commedia, dico: allora ragazzi, adesso si può ragionare, cosa ne dite? Che impressione vi fa questa sfida che vi ho lanciato? E lo spinungone là appoggiato al muro, rumorosamente fa cadere la sedia, si rimette con la sedia a posto e alza la mano. E dico: ma signor, soprannome, signor, cosa c'è? Voglio essere interrogato. Brusio nell'aula, nella classe. Non è possibile. Come vuoi essere interrogato? Sì, ma vieni. E arriva alla cattedra e mi dice: prof, io ce lo so a memoria, è un italiano tipico del luogo, io ce lo so a memoria. Ce lo so a memoria cosa? Gli dico io. Il primo canto, mi fa. Ma va là, la classe grida. Ma va là, ma poi, dai, non è possibile, dillo. E questo parte impeccabile, con gli accenti giusti, recita l'intero primo canto della Divina Commedia. La classe raggelata, stupita, fino, se compariva la Madonna delle Pere non sa, avrebbe fatto un effetto così. Tutti così, con gli stralunati, anch'io, devo dire. E lo guardo e gli dico: ma scusa signor, ma chi ti ha detto di studiare a memoria? Cioè, ma non avrei mai osato come prima cosa assegnare un compito così grave. Ma chi te l'ha detto di studiarlo a memoria? Risposta: prove, troppo bello. Tradotto: troppo bello. 10, ha preso il primo e ultimo 10 della sua carriera di studente, ma che gli ha alzato la media da 0 a 3, cioè è stato un 10 importantissimo, insomma, per lui. Andò all'università e si è laureato in lettere. In lettere, ve lo giuro. Bene, quando ti capita una roba così, vai avanti e dici: ma allora è bello, cioè intercetta qualcosa, basta. Io tutto il segreto, tutto il casino, insomma, che è venuto fuori è stato questo. Perché poi quando quella volta i miei figli, uno in particolare, io ho 4 figli, maschi tutti e 4, quindi è stato facilissimo tirarli su. Quando il secondo figlio, le donne sanno benissimo perché, e ridono perché lo sanno. Quando arrivo a casa, era uno che si arrabbiava molto facilmente, mi dice: papà, però insomma, che stronzo che sei, vai in giro a parlare destra e sinistra, a noi figli non ci hai mai spiegato niente. Che in parte è vero, perché è vero, avevo fatto un voto alla Madonna che mai, quando mi è nato il primo, mai avrei letto un tema di un figlio, mai sarei entrato in una scuola dei miei figli, mai avrei interferito in nessun modo con i loro studi, perché temevo tantissimo questa figura di padre contemporaneamente e insegnante, che è devastante, quando poi la mamma è una cosa terribile. Allora io ho detto: tutto farò, ma meno che entrare nel merito. E il fatto di averlo fatto davvero, credo che abbia funzionato. Il primo ha fatto lettere classiche ed è diventato preside di una scuola, il secondo ha fatto lettere moderne, insegna italiano, il terzo ha fatto lettere, si occupa di... il quarto, che invece aveva qualche difficoltà, l'ho seguito un po', fa il cuoco. Quindi capite che ho avuto perfino la prova del 9 alla fine, capito? Col quarto mi pareva debolino, ho voluto entrare un po' nel merito, benissimo, cuoco, che va bene. Allora il figlio arrabbiato mi dice: non ci insegni mai niente. Gli dico: va bene, hai ragione, se lunedì è l'interrogazione, domenica ci troviamo, ti aiuto a preparare questa interrogazione su Dante. Erano in 4, 2 fratelli e 2 loro amici. Si entusiasmano al punto, lettura del primo canto della Divina Commedia, cosa devo fare? Vediamo come comincia, insomma, sta storia. Si entusiasmano al punto e mi dicono: papà, dai, però andiamo avanti domenica prossima, se sei a casa, era l'unica sera della settimana libera. Dai, andiamo avanti, che la cosa è intrigante, piace. E ci siamo trovati anche la domenica successiva, erano in una decina. Abbiamo parlato con qualche amico. Questo accadeva a ottobre del 2001, mi sembra. Ad aprile mi sono preso l'obbligo di contarli, perché ero assolutamente incredulo che senza avvisi, senza niente di niente, per un passaparola, chi portava l'amorosa, chi i compagni del catechismo, chi i compagni di classe, chi i cugini del paese, insomma, contai attorno alla fine di aprile, tutte le domeniche sere, non ne ho più persa neanche una, li contai, erano 284. Eravamo passati di taverna in taverna fino a affittare un salone in una scuola, perché dove li mettevo. E a me, per esempio, questa idea qui che te, se hai il coraggio di puntare alto a questi ragazzi sono capaci di entusiasmi incredibili. Insomma, a me pare così facile oggi parlare con i ragazzi, poi loro sono fragili, fanno più fatica di noi a tenere nel tempo, cambiano idea 3 volte nell'arco di una giornata, ma d'impeto, sono così puliti, o se preferite così sporchi, cioè così disperati, non hanno più niente da perdere, ecco, sono i poveri del Vangelo. I ragazzi di oggi sono tutti Zaccheo e Maddalene, le hanno già provate tutte, gli fa già schifo tutto, non hanno più niente da perdere, non hanno più niente da difendere. Perciò sono poveri, poveri di spirito, ma così poveri che se appena appena qualcuno gli fa vedere qualcosa di grande, si riscuotono. Poi è difficile, il cammino è duro, accompagnato, insomma, lo sapete meglio di me, ma hanno questa libertà incredibile. Poi dopo i ragazzi sono arrivate le mamme, a un gruppettino, mi ricordo, a protestare. Ma insomma, cos'è questa storia che i nostri figli arrivano a casa, invece andavano in balera prima, adesso arrivano tutti entusiasti di Beatrice e del padre, ma cosa succede? E a noi mamme non dice niente nessuno, che siamo lì tutto il giorno in casa a servirli, ai fornelli, alla lavatrice, e noi chi ci fa vedere queste cose belle? Detto fatto, organizzai a Bergamo con un piccolo centro culturale, c'erano i manifesti fuori, Dante per le massaie. Dante per le massaie, il gusto di raccontare Dante a chi proprio, ma da noi tante ancora avevano fatto solo le elementari, massimo le medie, per cui zero competenza, ma Dante è del popolo, e io la cosa, da una parte di cui ringrazierò sempre Benigni, e io in qualche modo cerco di fare lo stesso, è questo: Dante è del popolo, è della gente, non è dei professori, non è delle accademie, è della gente. E nacque così l'interesse per la Divina Commedia. Quando raccolsero le firme nel 1373, cioè poco 50 anni dopo la morte di Dante, il popolo di Firenze raccoglie le firme, fa una petizione popolare agli amministratori, al podestà, il consiglio dei 50, dei 100, dei 30, e chiede che venga trovato un uomo valente in questo genere di cose e capace perciò di spiegare al popolo, ai non letterati, usa l'espressione, ai non grammatici, cioè a quelli che non hanno studiato, gli spieghi l'opera volgarmente detta El Dante. Così c'è scritto, che è la ragione per cui ho chiamato i miei quattro DVD su Dante, l'ho voluto chiamare El Dante, perché mi attribuisco questo semplicissimo compito, riportarlo alla gente, senza presumere che debba aver fatto studi filologici per capirlo, perché non è vero, lo capisce benissimo. E c'è questa visione popolare che dice, si chiede al comune di chiamare una persona valente in questo genere di cose, perché tutti possano essere aiutati da queste parole, da quest'opera, a seguire la virtù e a fuggire il vizio. Cioè si capì subito che quella che la Divina Commedia conteneva era una proposta, la proposta della vita cristiana, nella sua interezza e nella sua radicalità, che c'era dentro un'antropologia, che c'era dentro un'idea dell'uomo e delle cose, del destino e del cielo e della terra, e del passato e del futuro, c'era dentro una cosa grande che tutti avevano il diritto di conoscere, poi magari di rifiutare, ma di conoscere sì. Allora io faccio questa cosa di Dante per le massaie e lì si è scatenato il putiferio, nel senso che il primo anno abbiamo fatto l'inferno, poi abbiamo fatto il purgatorio, l'anno successivo, 2003 mi pare, primavera 2003 il paradiso, gli organizzatori, intanto c'era un consenso insomma che cresceva, insomma alla fine il paradiso l'ho letto al Teatro Donizetti di Bergamo, che è come dire la Scala a Milano o a Roma, non so cosa c'è, cioè il luogo più prestigioso della città, 1100 posti pieni in ogni, e io lì mi ricordo che veramente, a parte l'emozione, cioè una cosa da starci proprio male, ma lì io capii che stava succedendo qualcosa che in qualche modo, ma lo dico con, insomma, chi mi conosce lo sa, senza nessuna presunzione, ma in qualche modo accadeva qualcosa che io dovevo servire. Beh, troppo bello, cioè è troppo bello che la gente si riappropria di questo gusto, quanti mi scrivono dallo studente che dice alla maturità se non c'erano i tuoi libri, invece è uscito Dante, ho fatto un figurone, ti devo il voto che ho preso, all'anziana signora che mi scrive, una volta mi scrivevano i trentenni, adesso mi arrivano i bigliettini con scrittura tremolante, dice: caro professore, voglio tanto bene, l'ho conosciuta su YouTube, ho 84 anni, no, vabbè, cose stupende. Beh, io insomma alla fine mi ci sono buttato e ho deciso di servire questa cosa, di essere utile, mi pare di fare un lavoro utile dedicandomi a questa mission. Dopodiché cosa vi devo dire? Posso solo come dire, provare a confermarvi che l'incontro con Dante è veramente l'incontro con la più, io credo, la più radicale delle proposte cristiane. Però Don Andrea giustamente mi fa una domanda che riprenderò comunque all'inizio di quel ciclo di 9 incontri al Don Orione, ma stasera ho modo di chiarirla un attimo, cioè come nasce la Divina Commedia, perché se non si capisce questa cosa della Divina Commedia non si capisce niente. Io sono sempre stato anche molto stupito del fatto che si possano pubblicare libroni scientifici acutissimi. Io sono un ignorante, ma davvero, cioè, se qui uno dei miei figli laureati in lettere ne sa di più di me. Cioè all'università poi loro l'hanno studiato davvero, il Contini, l'Auerbach, cioè una roba. Io insomma, ho tirato insieme quello che ho potuto e mi sono però sempre chiesto come si possa parlare della Divina Commedia prescindendo dalla Vita Nova. Cioè la vicenda di Dante è una vicenda vera, Una vicenda vera, personale e vissuta con una drammaticità, con un'intensità straordinaria. Da dove nasce? Allora, la prima cosa che bisogna dire è che, ma non mi dilungo perché immagino qui lo sappiate tutti, c'è una versione del Medioevo, una vulgata sul Medioevo terrificante, cioè che patisce un pregiudizio nato alla fine del Settecento, illuminismo, razionalismo, eccetera, eccetera, tutte quelle cose lì, per cui il Medioevo sarebbe il periodo buio della nostra storia. Ma io ho fatto tempo a vederli, adesso non più, adesso anche l'Italia mi sembra che si sia un po', arrivò molto prima la storiografia francese e tedesca a dire che questa è una scemenza, noi ci abbiamo creduto molto più a lungo, per cui io in anni ancora recenti ho potuto leggere libri di storia che cominciavano il secondo volume sul Medioevo con, pensate ragazzi, 1000 anni di buio, terribile, 1000 anni di buio. Quando farò vedere anche un filmato, forse in quelle nove serate, che c'è anche il problema delle puntate, in quelle 9 serate farò vedere un filmato che sarà indicativo, significativo, un filmato comparso su YouTube, pare abbia battuto ogni record di click, di visite, è rimasto per alcuni mesi al top della classifica mondiale, si chiama, se volete andatelo a cercare, si chiama La storia del mondo in 2 minuti, e vi viene la pelle d'oca. Viene la pelle d'oca perché rifà veramente la storia del mondo in una serie velocissima di fotografie, la storia del mondo dalle origini fino alla fine dei tempi, immaginando anche il futuro, dove è sostituito con un secondo di nero il cristianesimo, tutto il cristianesimo. Guardatela e vi dirà molto. Allora bisogna prima di tutto dire che dobbiamo, con uno sforzo di fantasia, immaginare un tempo. Provate a immaginare un tempo in cui sia stato possibile che un ragazzo di 20 anni potesse alzarsi al mattino, ripeto, è cosa a noi oggi così poco familiare che ci trova a disagio. Ma provate a immaginare che il Medioevo sia stato un tempo chiarito, che è un'epoca come tutte le altre, con le sue luci, le sue ombre, però almeno smettiamola di dire quella fesseria lì, il buio. Quando un mio alunno, ragioniere bergamasco a Assisi, guardò per la prima volta i dipinti di Giotto, disse: ma prof, ma questo sarebbe il buio del Medioevo. Bravo, gli ho detto, bravo, scrivilo ai giornali e scrivilo a tutte le scuole del mondo. Il Medioevo ha visto nascere tutto quello di cui godiamo oggi, a parte gli stracchini, i vini, gli alcol, la grappa, tutte quelle robe di buonissime, ma anche il gotico, il romanico, Giotto, le pitture. E fu un tempo in cui non fece eccezione Dante, che è l'altra cosa che mi preme dire, perché la cultura che Dante esprime è la stessa che fa succedere fenomeni pazzeschi, incomprensibili, tipo quello di San Francesco. Cioè, io tutte le volte ci penso, quando sono mi chiamo Francesco e quindi ho un legame speciale col santo, no? Col Papa, col santo, magari anche il Papa gli leggiamo qualche volta Dante, ci riusciremo. Comunque, quando vado a Assisi dico: ma com'è stato possibile? Un ragazzo, un poco più che un ragazzo, in una città, vabbè, sarà stata anche una cittadina significativa, ma voglio dire, era poi Assisi, dell'Umbria, nel centro, insomma, in mezzo alle montagne lì, un ragazzo fa una scelta anche strana, cioè mica tanto per la quale, dai, cioè si spoglia nudo davanti al padre, il vescovo, che dice: ma per l'amor di Cristo, per un momento, ma santo Dio, cosa sta facendo? Cioè, fa una cosa proprio un po' fuori, che questo ragazzo, in un periodo in cui non ci sono radio, televisione, giornali, telefoni, niente, dove la comunicazione dell'esperienza passa per un rapporto di fiducia tra gli uomini, l'amico che racconta l'amico, il mercante che racconta nella città dove va, e poi il parente al parente, si capisce? Che un ragazzo che fa una scelta così, pochi anni dopo, stupito, dice: ma cos'è tutta sta gente che mi si è fatta intorno? Convoca il capitolo delle stuoie e si trova 5.000 uomini. Ma Dio buono, provate a pensarci. 5.000 che arrivano da tutta Italia, e non solo dall'Italia, perché Sant'Antonio, divenuto poi Sant'Antonio di Padova, arriva dalla Sicilia, ma veniva dal Portogallo, ha sentito parlare di sta cosa e si è incamminato per Assisi, è arrivato tardi, ma amen. Cioè, 5.000 uomini, che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che vi dirò adesso di Dante descrive in qualche modo veramente un'epoca. Un'epoca è una cultura, è una sensibilità che gli uomini e le donne di quel tempo avevano. Poi, peccatori peggio di noi, il mondo faceva schifo, c'erano le guerre, le pestilenze, va bene, appunto, ha avuto le sue luci e le sue ombre. Ma dovete immaginare che Dante fosse un ragazzo, e questo fosse familiare al popolo medievale, fosse un ragazzo che quando si alzava la mattina, se te gli dicevi, oh Dante, fermandolo proprio per strada, metteva al bar a prendere la brioche: Dante, ma scusa, valeva la pena alzarsi stamattina? Cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Cosa ti aspetti? Qual è il valore che affermi per te stesso, per le cose che vedrai? Che cosa ti tiene su, insomma, nella giornata di oggi? Dante vi avrebbe guardato con un po' di sospetto, pensando che siamo un po' fuori di testa, perché avrebbe: ma come? Ma che domanda mi fai? Ma è chiaro come il sole. Lo sappiamo tutti che siamo al mondo per essere felici. È la felicità che cerco, e oggi, nei volti che incontrerò, nelle amicizie che costruirò, nelle fatiche che incontrerò, nelle cose belle e nelle cose brutte, oggi cercherò di essere me stesso. Cercherò di fare in modo che si compia la promessa, la grande promessa con cui Dio mi ha messo al mondo. Cosa vuoi che viva per che cosa? E se gli aveste chiesto, insistendo: no, ma Dante, scusa, va bene, la felicità, siamo tutti d'accordo, ma dettagliala un momento, cos'è sta felicità di cui stai parlando? Lui vi avrebbe guardati ancora più stranito e dice: qui chiamo il 113, perché questo qui non sta bene. vi avrebbe detto: ma come, ma dai, ma non sai quando un uomo è felice? Un uomo è felice quando compie, realizza le tre dimensioni di cui è costituito, dai. E un uomo è costituito da tre dimensioni. Un uomo ha bisogno di sapere la verità, non può vivere senza la verità, ma la verità non quella dei filosofi, quella che sapevano mio papà e mia mamma, la verità per cui uno dice ti amo a una donna e sa che cosa gli dice, dice stringe la mano a un amico e sa che cos'è l'amicizia, partecipa a un funerale e non è disperato per la morte, si diverte ma sapendo che, insomma, sapere la verità vuol dire sapere la verità della vita, sapere qualcosa di certo del bene e del male, della verità, della menzogna, della vita, della morte, della gioia e del dolore. E poi avrebbe aggiunto, ma non basta, perché la verità conosciuta, la cosa che l'uomo esige, siccome è fatto di carne e di sangue, è che questa verità conosciuta diventi forma dei rapporti, cioè possa essere un bene praticato, un bene vissuto. Ci si voglia bene, viva Dio, che se esiste una verità renda bella la vita, i rapporti, le cose. E non solo, c'è una terza cosa di cui l'uomo ha bisogno, una grande speranza. Deve sentire che la propria vita è utile a sé e agli altri, una vita che costruisce. Una vita che quando arrivi alla fine della giornata e della settimana e dell'anno e della vita, non sentir la vita andarsene via settimana dopo settimana come tirando l'acqua, e sentire utile, cioè capace di contribuire alla bellezza del mondo, il proprio tempo, la propria azione, la propria persona. Li chiamavano i trascendentali, i medievali, verum, bonum, pulcrum. Capite da soli che sto parlando della fede, della speranza e della carità, cioè le tre virtù teologali di cui è vestita Beatrice, peraltro nei tre colori bianco, rosso e verde, perché nasce lì il tricolore, né? Chiusa la parentesi. I trascendentali, cioè le dimensioni senza le quali l'uomo non esiste, esattamente come questa bottiglia, né? Cioè se voi togliete a questa bottiglia una delle tre dimensioni, o altezza o larghezza o profondità, non c'è più la bottiglia, c'è una foto della bottiglia, bevete più niente, eh? L'uomo è fatto così, esiste per queste tre cose, così vi avrebbe detto Dante. E allora, poi vi avrebbe detto anche, però Franco devo confessarti una cosa, ma è una roba un po' strana, sai, non lo so, cerco di ricordare i ricordi più antichi che ho, quando ero bambino piccolo, ma non riesco, la mia memoria non riesce ad andare oltre, più indietro, a un ricordo dolcissimo che ho. Ho visto una ragazza, ho visto una bambina, Beatrice si chiama, ma da quando l'ho vista è come se con la coda dell'occhio per tutta la vita l'avessi come desiderata, attesa, inseguita. Bah. Cioè, Dante vi avrebbe detto, guarda, c'è come una grande attrattiva nella realtà. Io mi alzo al mattino, apro gli occhi e mi sento da tutto attratto. Dio ha messo una attrattiva infinita nella realtà per attirarci a sé e ha reso il nostro cuore capace di sentirla, questa attrattiva, e di mettersi in movimento verso le cose belle, grandi e buone che ci mette davanti. Ma se devo essere sincero, tutta questa attrattiva, verum, bonum, pulcrum, va bene, ma è come se si condensasse in un punto che sintetizza tutte le attrattive che provo. Io, insomma, per quella ragazza lì darei la vita. È lì capisco che si gioca, in quel rapporto lì, il destino mio. A quel rapporto sarei disposto a sacrificare tutto, perché capisco che lì la posta in gioco è tutto, tutta la mia persona e tutta la mia vita. Bene, lui sente il rapporto con la donna così. Poi la rincontra, la tenuta d'occhio, insomma, è la struttura fondamentale della vocazione, chiamati a realizzare se stessi nell'affermazione di un altro. Tutto il paradiso servirà a spiegare questa cosa, che Dio è Trinità, perché un Dio che fosse solo non può amare, quindi non può essere amore. Dio deve essere Trinità se è amore. Va bene, ma ne parliamo un'altra volta. E Dante vi direbbe, ecco, questo punto della mia vita, che mi è parso sempre sintetizzare tutta l'attesa di bene, di salvezza che ho, di felicità, ma sai che un giorno mi è capitato che l'ho incontrata. Immaginatevi la scena: Dante a 18 anni, racconta nella Vita Nuova, incontra Beatrice. E lui ha questo sentimento, non gliel'ha mai detto, andava in chiesa però per osservarla, in chiesa si fanno incontri interessantissimi, come sapete, va per la strada, lei gli viene incontro, lui diventa rosso, timidissimo, è davanti a lei, a questa infinita speranza di bene, e lei viene avanti, lui vorrebbe scantonare ma non gliela fa, e lei, quando gli arriva proprio davanti al muso, gli si dichiara. Il saluto che dona salute, lo stilnovismo, metteteci tutto l'apparato critico, va bene, ma come dicono i ragazzi, il sugo della storia è che Beatrice va lì e gli dice: Dante, avevi ragione, sono tua, io posso renderti felice, io sono Beatrice, io sono la possibilità che tu goda della beatitudine, cioè che tu sia felice, Dio mi ha fatta per te. E sono venuto a dirti sì, sì. Ma voi immaginate Dante va fuori di testa completamente, è come lui dicevano, come se fosse fatto 3 canne di fila, perché proprio, capisci, meno ancora a casa si mette a scrivere poesie, scrive agli amici, fa strani sogni, appunto, e poi scrive agli amici: ho sognato questo, te cosa dici? L'amico più grande della compagnia, quello che faceva il saggio, gli scrive anche, Guido, gli dice: io credo voi vedeste onne valore, cioè Guido ha l'intuizione giusta, dice: Dante, guarda che forse ci hai beccato veramente, sai, forse stai intuendo la cosa più importante della vita, io credo voi vedeste onne valore. Lui va avanti, ecco, immaginate Dante che si sente la vita lì per compiersi, sta per afferrare la felicità per cui si sente fatto. Se leggeste Il Convivio, la pagina della piramide del desiderio, che roba, E la Beatrice ha la pessima idea di morire. Muore. Qui è tutto, qui nasce, io non so mai come dirlo perché vorrei proprio essere più. Qui nasce la Divina Commedia, nel punto in cui gli antichi sentivano la stessa cosa, ma la sentivano tragicamente. Il mito di Icaro: certo che la vita sarebbe da vivere alla luce del sole, certo che bisognerebbe uscire da questo schifo di vita che è un labirinto, un dedalo, dove non si capisce un'ostrea, dove nulla ha senso. Proviamoci, perché piuttosto che fare questa vita, proviamoci. Ma quel folle volo non arriva da nessuna parte, anzi, ciò che doveva salvare condanna, e il sole scioglie la cera delle ali e lo fa precipitare in mare. È la parabola anche di Dante, che dice, urlando, piangendo, dice: ma Dio buono, ma com'è possibile? Cioè, Dio mi fa per la felicità eterna, per l'eternità e per l'infinito. Vedi L'Infinito di Leopardi. Mi fa così, me lo fa desiderare, io lo cerco, lo attendo, lo presento nel rapporto con lei, lei mi dice di sì, si sta per coronare tutto, per compiersi tutto, e muore. E gli viene su il grido che veniva su agli antichi quando scrivevano le tragedie. Un grido tragico. Quello che abbiamo tutti in mente, spero, noi italiani, formulato in quel modo insuperabile, che è il grido di Leopardi. O natura, perché di tanto inganni i figli tuoi? Perché non rendi poi quel che prometti a loro? Ma è possibile che la vita sia questa schifezza, sia questo tradimento, sia questa presa in giro? Ma Dio, cosa vuoi da me? Ecco, Gli antichi non sapevano e i moderni si sono dimenticati e perciò ugualmente non sanno. Ma il cristiano Dante è pazzesco, il cristiano Dante, proprio perché è cristiano, non si ferma, non è fatto fuori dal venir meno di Beatrice. Si ferma un attimo e dice: no, la promessa di bene è un segno così chiaro e inequivocabile che io sono fatto per la felicità, che ci deve essere qualcosa che non capisco. Io voglio capire quel che ora mi sfugge. Non dice: maledetta vita, maledetto destino, Dio non c'è, tutto. Dice: no, qualcosa mi sfugge, devo capire. E scrive, torna a casa, prende le poesie, le mette in ordine, le chiosa, le spiega a se stesso e agli amici, perché certamente l'incontro con Beatrice gli aveva reso nuova la vita, nuova vita, nuova. Ma non basta, questa vita nuova doveva durare, perché si è interrotto tutto? Allora cerca di capire, ma non capisce. E alla fine scrive quelle cinque righe che io vi prego, se vorrete mai un giorno studiare qualcosa a memoria, studiate, lo dicevo anche ai miei alunni a scuola, non studiate terzine della Divina Commedia, studiate queste cinque righe, perché è in queste cinque righe che c'è dentro esistenzialmente tutta la Divina Commedia. Perché lui la riflessione sulla propria esperienza la chiude così: appresso a questo sonetto apparve a me un'ammirabile visione, era certamente un santo, che godeva di visioni degne di San Giovanni della Croce, solo che, come dico sempre, ha messo all'inferno tanti preti e suore che non glielo perdoneranno mai, quindi non lo vedremo sugli altari, state tranquilli. Apparve a me un'ammirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero promettere di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, siccome ella sa e veracemente. Sicché, se piacere sarà di colui che è sire della cortesia, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto di alcuna. A me viene la pelle d'oca, l'avrò letta un miliardo di volte, ma vi giuro, mi viene la pelle d'oca quando leggo questa parola. Io spero, Dante è come se avesse un'intuizione veramente profetica. Qualcuno dice che la Divina Commedia potrebbe essere considerato il quinto Evangelo o l'ultimo libro della Bibbia. Dante, pensate, questa è la dopo 1200 anni di cristianesimo, la coscienza della Chiesa matura, ed è proprio San Bernardo, un quasi contemporaneo di Dante, matura una consapevolezza di che cos'è la donna, che Dante capisce che se darà voce a questa consapevolezza dirà di Beatrice, cioè di tutte le donne del mondo, quello che mai nessuna filosofia, nessuna religione, niente, nessuno mai ha potuto dire della donna, perché ci voleva il cristianesimo. Per far quella cosa lì ci voleva Cristo, cioè ci voleva Maria. Io spero di dicere di lei quello che mai non fu detto da alcuna, è proprio: dirò della mia donna quello che non si poteva dire prima di Maria, prima del cristianesimo, anzi prima che questo cristianesimo maturasse a coscienza compiuta proprio in me, proprio nella mia opera. E così tutta la Divina Commedia è un grande canto, un grande inno alla donna, alla Madonna, che è anche la sua donna. Un grande inno alla Madonna perché lui lo fa davvero, smette di scrivere, non cita più Beatrice, per 10 anni si occupa d'altro e solo 10 anni dopo prende carta e penna e dice: ragazzi, credo di aver capito, vi racconto, sono stato dentro il mistero di Dio, ho capito chi era davvero lei. E sono venuto a raccontarvelo perché avete il diritto di saperlo, perché nel cristianesimo tutte le donne sono questa donna e tutti gli uomini sono quest'uomo. E così riparte da capo a raccontare di tutto il suo tentativo e di tutto il suo smarrimento. E il primo canto della Divina Commedia, meraviglioso, che cosa sarà? È il prologo all'opera, lo sapete, no? È il prologo all'opera dove l'antico fallimento, quella parabola per cui uno dice sono nella merda, sono nella selva oscura, sono nel labirinto, bisogna uscirne, perché una vita così da schifo è meglio crepare, tanto è amara che poco è più morte. Ma se ho il coraggio di alzare la testa, cioè di vivere all'altezza del mio desiderio, capisco che una luce da qualche parte ci deve essere. Guardai in alto, il Salmo dice, chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già di raggi e pennette, eccetera, cioè e ho visto il sole, dai, la luce c'è, allora siamo salvi, si può fare. E mi sono messo di muzzo buono, via, 4 salti, arrivo in cima al colle, c'è il sole, è fatta. E no, 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 perché una lozza, una lupa, un leone, una lupa, lo assalgono e lo ributtano nel fondo della selva. È il fallimento della stessa identica parabola di Icaro. Il fallimento. Ma se gli antichi lì dovevano fermarsi e piangere sulla triste sorte dei mortali, il cristiano Dante, cioè il cristiano, no. Lì dove gli altri muoiono, il cristiano comincia, il cristiano rinasce, perché arrivato nel fondo della selva, io fui per ritornare più volte volto, assalito dalla lupa, accade il cristianesimo. Il cristianesimo che cos'è? È che a un certo punto nella storia, quando gli uomini proprio sono conciati, accade un fatto. Accade una nascita, accade l'Annunciazione, l'Angelus, il Natale, accade uno a cui poter dire Signore Gesù Cristo abbi pietà di me, fa che io veda, fa che io cammini, fa che io... Pensate, fa la parabola, sta per morire, quando dinanzi agli occhi mi si fu offerto, capite? Quindi gratuito, imprevisto, incredibilmente imprevedibile, uno presente, mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Miserere di me, gridai a lui, qualche tu sii o d'ombra o d'uomo certo, la prima parola di Dante nella Divina Commedia, miserere di me, qualcuno abbia pietà di me, misericordia, abbiate misericordia. Il pensiero che comincia l'anno della misericordia mi fa impazzire, perché tutta la Divina Commedia è il grande poema della misericordia. Miserere di me, e non sa neanche chi è, non sa, qualche tu sii o d'ombra o d'uomo certo, non mi importa, ma uno a cui gridare abbi pietà di me, non ce la faccio, non ce la faccio, vorrei salvare la vita, salvare la mia donna, i miei figli, i miei amici, invece tutto muore. Chi salverà la mia vita dal sepolcro? Miserere di me. E vicino gli si presenta, sul vicino, ah, sei vicino, oh, ciao, e ci metto a contarla su, tutto preciso, no? 3/3, uno, 6, l'altro. E Vigilio che gli dice, dai, ce la possiamo fare, solo che sei un cretino, perché te pensavi 4 salti di andare su e trovare... Non funziona così, la vita non conosce scorciatoie. Devi fare tutto il giro, Dante, tutto il giro, cioè tutto il viaggio nella profondità di te stesso. Devi renderti conto di tutto il male di cui sei fatto, che è l'inferno, e di una speranza di redenzione che è il purgatorio, per cui dentro tutto il dramma della vita si può e puoi godere di pezzi di paradiso su questa terra, perché il tema della Divina Commedia è chiaro, è la vita di qua, mica la vita di là, eh? Io scrivo queste cose in pro del mondo che mal vive, dice Dante, per aiutare gli uomini da un'altra parte a passare dallo stato di miseria allo stato di felicità, dice in un'altra lettera. Ci aveva le idee chiare, eh? Questa possibilità per cui uno presente gli gridi qualcosa e ti dice dai, la strada c'è, è che sbagliavi, la vita non conosce scorciatoie, andiamo. Bisogna fare un'altra strada. A te conviene tenere altro viaggio se vuoi campar de sto loco selvaggio, che questa bestia per la quale tu ride, gli spiega la lupa, eccetera, e decidono di partire. E nel grande prologo, appunto, che dà inizio poi al cammino vero, all'inizio del secondo canto, perché il secondo canto sembra che partano, invece Dante se la fa sotto e deve decidere di ripartire un'altra volta, ma sarà il tema della prima chiacchierata, o della prima o della seconda, Don Orione. Per cui io devo, sono le 10:20, la pianto qui, se no non finisco più. Va bene?
Grazie.
Dove, scusate, ma questo esempio lo devo fare dove ogni riga è di una profonda. Se vi racconto gli episodi in cui ho scoperto terzine o cose che non conoscevo per caso, ma questa è troppo bella, ve la devo segnalare. Ditemi se non è una profezia incredibile di quello che stiamo vivendo adesso nella Chiesa, con un Papa che si è messo in pensione lì e. Sì, lo trovo, arrivo, perché è troppo. Quando l'ho letto mi è venuta, ho fatto un salto sulla sedia. Sentite,
io ho fatto una foto gigante con Papa Benedetto e Papa Francesco che si abbracciano, tutti e due vestiti di bianco, e poi ci ho stampato queste terzine qui e gliele ho mandate, chissà se le avrà ricevute, ma spero di sì, magari non le ha capite, porca miseria. Sentite.
Lui insegnava letteratura.
Sì.
Papa Francesco.
La provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto, pria che vada al fondo, la provvidenza che governa la storia con una saggezza inarrivabile agli angeli e agli uomini, però che andasse ver lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, affinché la Chiesa, che Cristo ha sposato col suo sangue dall'alto della croce, corresse verso di lui un po' più gagliarda, un po' più sicura, che cosa ha fatto? Due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. Ha stabilito due principi, uno a destra e uno a sinistra, che la guidassero verso Cristo. L'un fu tutto serafico in ardore, pieno di carità, pieno di. L'altro per sapienza in terra fue, di cherubica luce uno splendore. Ma non è la fotografia, ma non è una cosa bella. Ma questa cosa al Papa mi devo mandargliela. Bisogna che qualcuno gliela dica al Papa Francesco, che l'ha fotografato Dante 700 anni fa. Poi, tra l'altro, avete presente i giornali che, deficienti, i giornalisti, andranno tutti all'inferno? Ma si sono messi, e lo fanno ancora alcuni, a opporre i due papi. Quello là c'aveva la berretta così, questo c'è il santa di cosa, questo parla in un modo, però quello di prima, però quello di dopo. L'altra terzina di Dante è: dell'un dirò, però che d'ambedue si dice l'un pregiando, qual uno qual uom prende. Adesso io vi parlerò bene di uno, tanto qualsiasi dei due si prenda, se uno ne parla bene, se parli bene di uno, parli bene di tutte e due. Perché? Perché ad un fin fuor l'opere sue, perché per tutte e due la vita è stata data per lo stesso scopo, la gloria di Cristo. Quindi parlare bene di uno e parlare bene dell'altro. È stupido, è ingiusto, è antistorico opporli, perché in modi diversi hanno servito lo stesso Signore. Fine, basta. Ma è una meraviglia, signor. Bene, volevo dirlo perché.
Abbiamo 5 minuti.
Prima di salutarci, una cosa sola che con tutti gli amici di Franco abbiamo deciso di dire sempre ogni volta, e Franco sta facendo un lavoro per far conoscere la Divina Commedia anche in Siberia e nei paesi ortodossi, e se voi man mano che ci saranno gli incontri volete contribuire a questa cosa, è una cosa preziosa, è un dono. Ci spiega solo lui un attimo, che sono gli ultimi 5 minuti, perché a 10:30 dobbiamo andare
via. Una battuta, meno ancora, è una battuta. Siccome mi è capitato, ve lo racconto un'altra volta bene, comunque di incontrare degli ortodossi, ho gemellato la mia scuola con un ginnasio ortodosso a Kemerov in Siberia, poi è nata un'amicizia con Mosca, poi con gli ucraini, poi insomma, e un professore in particolare ucraino, il professor Alexander Filonenko, ortodosso, ha deciso di fondare un centro di studi anteschi a Kharkov, la seconda città dell'Ucraina, la più vicina al fronte. Poi io ho conosciuto per altre strade ancora Olga Sedakova, la più grande poetessa russa vivente, riconosciuta tale da tutta l'intelligenza degli ex paesi di lingua russa. E, insomma, abbiamo parlato, i miei tre libretti, l'Inferno, il primo dei tre, è stato tradotto in russo e comincia pian pianino a girare. Insomma, Olga Sedakova mi ha detto: la Russia ha bisogno di Dante, la Russia ha bisogno di Dante, e io ho deciso per questa causa di buttarmici a pesce, e perciò ho lasciato il lavoro 3 anni prima della pensione per dedicarmi a una nuova edizione della Divina Commedia in Italia, una Divina Commedia fatta per la mia nonna, che possa leggere anche mia nonna, illustrata da un pittore che ho trovato qui a Roma, fantastico, ve lo presenterò un'altra volta, Gabriele Dell'Otto, avrà 100 illustrazioni, e poi, d'accordo con Olga Sedakova, addirittura le ho chiesto: ma lei è disposta a tentare una nuova traduzione in russo della Divina Commedia? Abbiamo fatto un esperimento, insomma, è stata 2 o 3 mesi a Ravenna, ha studiato la cosa, si può fare. Per cui la sua idea è di dedicare, è abbastanza anziana, gli 2 anni della sua vita, speriamo non gli ultimi, per offrire alla Russia la nuova traduzione di Dante in russo. Dopo quelle di fine 800 non ce n'è più stata, ce n'è stata una nel 47, ma immaginatevi che cosa diceva della teologia cattolica. Sull'onda di tutto questo è nata un'amicizia con gli ortodossi, in particolare, insomma, sono riuscito a organizzare un pellegrinaggio a Natale, siamo stati in Terra Santa insieme, 50 cattolici e 50 ortodossi, ma la cosa interessante è che degli ortodossi la metà erano ucraini, la metà russi, con la guerra di mezzo. E lì mi è nata l'idea che si potrebbe far così: a maggio, loro festeggiano la Pasqua ortodossa il 1 maggio, c'è questa settimana subito dopo dove a Kharkov si festeggia la nascita, si inaugura il centro culturale Dante Alighieri. Io vorrei in quel giorno presentare l'edizione definitiva dei miei 3 libretti in russo, ma perché facilitano, perché sono ruspanti e quindi li capiscono anche i russi, ma soprattutto annunciare lì che Olga Sedakova, poetessa russa, mette mano alla nuova traduzione in russo della Divina Commedia, stampata però dalla casa editrice Duc e Littera, di cui sono diventato molto amico, dall'editore Sigov, casa editrice ucraina, che la regalerebbe come segno di amicizia e di pacificazione al popolo russo, cioè a tutti i popoli di lingua russa dell'ex Unione Sovietica. Riuscire a dare questo annuncio, sogno anche di portare su una statua di un certo tipo, di cui vi racconto un'altra volta, è diventato un po' lo scopo, il progetto di quest'anno, riuscire a sostenere, è costosissima ovviamente l'operazione, però ce la farò sicuramente, a sostenere questa riproposta delle comuni radici cristiane al popolo russo e alla Chiesa ortodossa attraverso Dante. Il progetto, credo non è ancora definitivo, si chiamerà Dante Ambasciatore di Pace, visto che è morto al ritorno da un'ambasciata a Roma in quel di Ravenna. Questa è l'idea. Se volete aiutarmi acquistando i libri, piuttosto che, insomma, come riterrete più opportuno. TV 2000 mi ha dato incarico di elaborare 34 puntate di lettura della Divina Commedia a partire dall'8 dicembre per un anno. L'anno del Giubileo sulla Misericordia sarà accompagnato, tra le altre cose, da questa mia lettura settimanale di 1 ora, tutta la Divina Commedia percorsa attraverso il tema, mettendo in rilievo il tema della misericordia. Se lo tenete presente, anche questo può essere un modo per aiutarmi diffondendo la voce. Grazie di tutto.
cosa. Chi conosce la storia dell'orso siberiano raccontata da Franco Nembrini? Alzino la mano.
Dai.
Cioè, avete per un attimo bisogno di andare a casa? La storia dell'orso siberiano, così capite il legame che si stringe.
Il mio amico Atia Sergei di Kemerovo in Siberia, quando arriva insieme al suo vescovo Aristark, mi è lì alla traccia, è venuto per tre volte e per tre volte ci ha portato un regalo: una pelle d'orso, una pelle di lupo e l'ultimo una lince. Quando arrivò l'orso, non arrivò con lui, lo portai io in una valigia, che non vi dico di che dimensioni era, perché questo orso è una bestia di 2,70 m. Ho portato a casa, insomma, alla scuola l'orso e è girata subito voce: il rettore è tornato dalla Russia con un orso. Allora il giorno dopo ho detto: dai, facciamolo vedere ai bambini elementari, che impazzivano all'idea. E allora l'abbiamo messo su un tavolo molto lungo e col tavolo abbiamo messo quest'orso, la pelle, sdraiata così, col muso davanti, dovevate vedere la faccia dei bambini elementari. Io ho raccontato questo episodio nel contesto di una conferenza sull'educazione, perché volevo spiegare l'orrendo delitto che si compie oggi quando si nasconde ai bambini che esistono il dolore, la morte, queste cose qui. Per cui, oppure certo animalismo esasperato. Per cui, insomma, io arrivo con l'orso, i bambini con gli occhi fuori dalla testa così, prendo in mano il microfono per dire due parole, com'è andata, cos'è, cosa è. La direttrice delle elementari corre da me, mette la mano sul microfono e mi dice: Franco, non devi dire che l'hanno ammazzato. Ma sei scema? No, mi dice sempre con la mano sul microfono, dice: no, stai attento, le vedi quel gruppo di mamme laggiù? E in effetti me lo fa vedere, c'è un gruppo di mamme assatanate, si vedeva bene. Guarda che mi hanno detto che se traumatizziamo i loro bambini con l'idea che l'orso sia stato ammazzato, vanno, ci denunciano agli ambientalisti di qua e di là, e in effetti qualche problema l'avremmo avuto. E io sono rimasto io con il microfono, adesso cosa dico ai bambini? Ma ispirato dallo Spirito Santo, ho detto ai bambini: vedete, questo orso viene dai boschi, dalla Siberia, eccetera, dovete sapere che in Siberia fa così freddo, ma così freddo, che è morto di polmonite. Per cui risata generale, tutti se la sono goduta. Io che sono un vecchio lupo in educazione, il giorno dopo però ho voluto andare a vedere cosa era successo. E ho detto alle maestre: maestre, adesso stamattina entrate in classe, non dite niente, non salutate neanche i bambini, entrate e chiedete solo: bambini, come è morto l'orso? E ho avuto questa immensa soddisfazione quando poi le maestre sono venute a fare il rapporto. Tutte e 10 le classi, due prime, due seconde, due terze, due quarte, due quinte, all'unanimità hanno urlato: ammazzato! I bambini avevano capito tutto e non avevano i problemi delle loro mamme. Questo è. Bene.
Grazie allora a tutti e buona serata, buonanotte.